così diciamo, davanti al versetto 9. Saranno dicendo attraverso la minoranza del potere nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice che il potere, quando dice il falso, parla di quello suo, perché il giorno è parte della memoria. Quindi abbiamo visto Erode, questo Erode non corrisponde tanto al personaggio storico, ma è la idealizzazione di ogni forma di potere. E prima di continuare a capire quello che sta per arrivare, lo vediamo che siamo nel Vangelo di Matteo. Matteo scrive alla comunità di giudei che hanno riconosciuto in Gesù il Messia, ma a condizione che sia sulla linea di Mosè. Allora l'Evangelista scrive il suo Vangelo strutturando sulla vita e sulle opere di Mosè. Quello che aveva scritto per i 5 libri della Bibbia, così Matteo divide la sua opera in esatte 5 parti, ognuna delle quali termina con un'espressione poetica possibile a volte, a cui la quale terminava uno dei libri di Mosè. Mosè deve la sua salvezza all'intervento prodigioso di Dio, che lo salvò appunto dalla strage dei bambini ebrei voluto dal faraone, quando secondo la tradizione aveva iniziato loro la nascita del liberatore. Ecco perché soltanto nel Vangelo di Matteo e non negli altri, Matteo è l'unico evangelista che dà questo risalto alla figura di Erode, si parla poi di strage dei bambini di Betlemme. Dal punto di vista storico, Erode hanno imputato crimini di ogni genere, tanto per dire che era il personaggio nel libro della guerra giudaica, che è interessantissimo da leggere, si legge che Mosè e Simone. Erode era già sul letto di morte, e sentite cosa fa. Sulla via del ritorno, il viaggio di croce di preda alla Bibbia, e per poco, non osando sfidare anche la morte, giunse ad architettare un'azione nefanda. Fece infatti convenire per tutta la Giudea i personaggi più in vista di ogni villaggio, poi lo aveva sollevato con il potomo e li rifece le putre. Quindi chiamò la sorella Salme e disse loro: so che i giudei faranno festa per la mia morte, ma io non ho di farvi piangere per altri motivi, e quindi un grande assoluto. Quando io morirò, fate immediatamente circondare i soldati e uccidere quelli che stanno rinchiusi, sì che tutta la Giudea e ogni famiglia, anche nel mondo, abbiano da piangere per la mia morte. Quindi il personaggio vede che quello che è, eppure, con tanti crimini che ha compiuto, ricordo, ha ammazzato ben 3 figli suoi, l'ultimo appena 5 giorni prima di morire, non risulta dalla storia la strage dei bambini di Betlemme, che è riportata dal Vangelo di Matteo. Perché? Perché, di nuovo bisogna ripetere, cosa sono i Vangeli? I Vangeli non sono storia, ma sono teologia, cioè non sono qualcosa che riguarda la cronaca. Così il nuovo faraone, idealmente, il re Erode, risponde al nome di Dio attraverso la strage dei bambini. Quindi il potere è sempre il genere. Allora, continuiamo la nostra lettura. Essi dunque, udito il re, per la terza e ultima volta, Erode appare come il re. Il numero 3 che significa quello che è completo, definitivo. Partiamo. E dopo la stella, che avevano visto, il momento, cioè nel suo sorgere, andava davanti a loro. Finché giunse e si fermò sopra dove era il bambino, si intende sopra il cuore. Allora abbiamo detto che il Vangelo non è cronaca, ma teologia, e l'Evangelista ce lo vuole far comprendere. L'Evangelista è un sapiente, è un dotto, un teologo, non è una persona semplice, un letterato. Quindi sa quello che scrive, lui sa che quello che sta scrivendo è il reale. Sì, certo, noi nel presente continuiamo ad apporre una bella stella, poi la facciamo diventare cometa, sopra la stanza, la grotta, la casa dove è nato il bambino Gesù. Ma l'Evangelista è cosciente che quello che sta scrivendo è qualcosa di reale. Lui scrive che la stella va avanti a loro finché giunse e si fermò sopra il luogo dove era il bambino. Questa è una cosa impossibile. Se osservate la notte le stelle brillano, ma non possono indicare una casa dove c'è un bambino. Tutte le cose possono indicare un continente o se volete una nazione, ma una stella non può né indicare né fermarsi sopra la casa. Quindi l'Evangelista, ripeto, non non è un ingenuo, non è un semplice, è cosciente di quello che scrive, che era il mondo teologico e il mondo teologico va compreso. Quindi per i nostri presenti non veniamo ancora a dire che piace ai bambini, piace a noi quando eravamo bambini, e piace ancora mettere la bella stella, cometa, appiccicata sopra la casa dove anche il bambino, ma sappiamo che è una cosa impossibile. Se una stella arrivasse, si fermasse qui sotto il convento, sarebbe la fine del mondo, non sarebbe un evento auguro. Allora, vediamo un po' cosa ci vuol dire l'Evangelista. Partivano e dopo una stella che avevano visto sui social. La stella non ha brillato su Gerusalemme. I magi sono entrati a Gerusalemme per avere notizie sulla nascita del re dei Giudei, ma la stella no. Questa stella che cammina e precede i pastori è l'immagine di Dio con i pastori del suo popolo. Dio stesso è incompatibile con l'istituzione religiosa. Dio e l'istituzione sono incompatibili. Ricordiamo che Gesù e il suo sacerdote sono due figure incompatibili. L'uno esigerà la fine dell'altro. Quindi Dio non manda i suoi segni sopra Gerusalemme, perché sa che l'istituzione religiosa è sempre la refrattaria e ostile alle sue passioni. Quindi la stella di nuovo brilla e andava avanti a loro. Questa stella è l'immagine di Dio che sarà il pastore del suo popolo, un popolo al quale tutti quanti potranno appartenere. Perché il popolo di Dio non si appartiene per la razza, per la religione, ma attraverso la conversione. Come si diventa facente parte del popolo di Dio e come si permette a Dio di essere il nostro pastore? Gesù esige un cambio di rotta, la conversione. Per conversione, lo vedremo poi nella liturgia, per conversione si intende anziché vivere per te stesso, oggi vivere per gli altri. Se fai questo cambio nella tua vita, permette a Dio di essere il pastore della tua esistenza. Quindi la stella va avanti a loro finché si fermò sopra il luogo dove era il bambino. Quindi, come abbiamo detto, l'Evangelista sta scrivendo qualcosa di enorme, ma è qui, adesso questo è il punto centrale di tutta la narrazione dove l'Evangelista vuole arrivare, al vedere la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Mentre e Gerusalemme si sono spaventati per quello che stanno per terra, e dare il potere e l'istituzione religiosa in dominio sul popolo, i pagani, quelli ritenuti più lontani da Dio, gli esclusi da Dio, invece si rallegrano di grandissima gioia. È interessante che questa espressione, grandissima gioia, appare all'inizio e alla fine del Vangelo, ed è una reazione di chi? Delle persone ritenute più lontane da Dio. Qui le persone ritenute più lontane da Dio sono i maghi, al momento della risurrezione esultano di grandissima gioia chi? Le donne. Sappiamo che secondo la tradizione ebraica le donne erano considerate per il loro ciclo biologico sempre impure ed erano gli esseri umani più lontani da Dio. Ed è l'Evangelista sta dando questa nuova indicazione, questa novità che si presenta nel Vangelo. Quelle persone che la società, in questo caso la donna, la religione, in questo caso i maghi, i pagani, considera i più lontani da Dio, gli esclusi da Dio, sono quelli che lo percepiscono nella presenza e restano a gioire grandemente. A gioire grandemente per quello che stanno per dare. L'Evangelista anticipa quello che poi sarà la linea fondamentale di Gesù, e la linea fondamentale di Gesù sarà il desiderio di pienezza e di felicità delle persone. Dio desidera che le persone siano felici. E questa grandissima gioia, segno di felicità, da cosa viene? Adesso lo vedremo, dal dare. Entrati nella casa, e torniamo di nuovo al presepe, continuiamo a fare il presepe così come prende tutti i popetti, eccetera. Però, quando facciamo il presepe, non confondiamolo con il Vangelo. Sì, fa parte di tutto il romanticismo, questo bambino nato al freddo, al gelo, che non si sa la stagione in cui è nato Gesù. Probabilmente era d'estate, perché se l'indizio che ci dà l'Evangelista Luca che i pastori vegliavano all'aperto, sapete, in quelle zone siamo più di 800 metri d'altezza, alla certa di Israele non ci si sta, ci si può stare soltanto d'estate. Quindi noi non sappiamo né la data di Gesù né il momento della sua nascita. E Gesù è nato, l'Evangelista lo dice, entrati nella casa di Icaro il bambino. Il motivo della stalla, il motivo della grotta, sono al di fuori dei Vangeli, appartengono a tradizioni belle, tradizioni teoriche, ma non hanno nulla a che fare con i Vangeli. Perché quando fin da piccoli si sentono queste immagini, si vengono assimilando queste immagini, si rischia di confondere il Vangelo con le tradizioni. Quindi teniamo il Vangelo da una parte e la tradizione da un'altra. Io ricordo, e forse l'avete conosciuto anche voi, da piccolo agli elementari, l'angoscia del Natale, perché ci facevano imparare una filastrocca di Maria e Giuseppe, questa coppia di incoscienti, che erano a Betlemme, che Maria era stata partorire il figlio, e non trovavano nessuno che li accoglie. E c'era questo campanile per il figlio che gli toccava alle ore. O se io mi cambio le cose, no, e loro avrebbero venuto con le 10, signore mia. O se io mi cambio no, e loro avrebbero venuto con le 11, ma che me lo fanno per strada, questa coppia di tutte queste cose fanno parte delle tradizioni, delle storie, ma non del Vangelo. Luca non presenta una coppia di sconsiderati che si mette in viaggio con l'anno non mese di gravidanza. A quell'epoca i viaggi si facevano a piedi e l'immagine tradizionale e devozionale che noi abbiamo di Giuseppe a piedi con la Madonna seduta nell'asino è un'immagine nostra occidentale, non troverete mai in Oriente. In Oriente troverete l'uomo seduto sull'asino che è portando i sacchi. Quindi un viaggio da Nazareth a Betlemme poteva essere fatto soltanto quando la donna era dopo un mese di gravidanza e ancora poteva affrontare il disagio di quel viaggio. L'Evangelista non dice che arrivarono mentre Maria stava per partorire, che quando erano già a Betlemme, quinto tempo, arrivava quello il momento del patto. Quindi tenute distinte deduzioni, tradizioni, tutte belle, ripeto, non è che bisogna eliminare, fanno parte della poesia, del folklore, della bellezza di Natale, ma non confondiamole con i Vangeli. Quindi l'Evangelista molto chiaro, entrati nella casa, quindi non è capanna, non è grotta, non è vero che non hanno trovato posto a Betlemme, entrati nella casa, vivono il bambino con Betlemme. E Giuseppe? E quando Giuseppe comincia a fare le spese della teologia dell'Evangelista. L'Evangelista, sin dall'inizio, ha tenuto a precisare che Giuseppe non c'entra niente con Gesù. C'era una pagina del Vangelo di Matteo che adesso poi, in occasione della Natività, più volte si presenta, ed era una pagina tremenda, tremenda per il prete che la deve leggere e per le persone che devono ascoltare questa attività di una quarantina di nomi che sanno i primi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, qualcuno ci conosce, per il resto è tutto una serie di nomi che non ci dicono niente. E lo conoscete all'inizio del Vangelo di Matteo, no? Genealogia di Gesù, eccetera. Ed è, secondo la cultura dell'epoca, il figlio nasce direttamente dal padre. Nella lingua ebraica non esiste il termine genitori, ma c'è il padre che è colui che genera e la madre è colui che partorisce. Allora, in questa cultura l'Evangelista presenta una serie di uomini che genera un uomo, quindi Abramo, Genova, eccetera, eccetera, fino a che si arriva a Giuseppe, Genova, Giuseppe, e è la 39ª volta, il ritmo si gira e Giuseppe girerà Gesù. Invece lì si interrompe la linea della generazione. Generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù Cristo. Cosa intende dire l'Evangelista è importante? Il Vangelo non è un libro di ginecologia o di biologia. L'Evangelista deve trasmettere un dato teologico. Il padre non generava soltanto la vita fisica, biologica, ma trasmetteva al figlio anche la religione, la spiritualità, la tradizione. L'Evangelista vuol dire che in Gesù tutto quello che appartiene a Giuseppe e alla storia del suo popolo è iniziato da Abramo, se non un compagno, eccetera, non viene trasmesso a Gesù, perché Gesù è una creatura nuova che viene direttamente da Dio. In un'incelazione dello Spirito Santo, lo Spirito che aleggiava sulla creazione, quindi Gesù è frutto di un'azione divina, per cui Giuseppe non trasmette nulla al figlio. Ecco perché nel conflitto che ci sarà negli altri Vangeli, Gesù rifiuterà di seguire la via dei padri, perché lui seguirà la via del padre. Ecco per questa esclusione di Giuseppe. Quindi Giuseppe viene messo da parte per far risaltare la nascita di Gesù come provenienza di Dio. Vivere i bambini con Maria, si postrano, gli resero omaggio, ecco loro si intendono rendere omaggio, ma loro intendono rendere omaggio togliendo la vita. E loro invece, e questo è il punto centrale dove l'evangelista voleva arrivare. Gli offrirono dopo oro, incenso e mirra. Tutta la narrazione, tutto quello che ha ricevuto è da arrivare a questo momento importante. Per comprendere questi doni bisogna sapere che Israele si considerava il popolo eletto da Dio, un popolo privilegiato, e il privilegio si manifestava attraverso questa triplice acquisizione. Era un popolo che era il regno di Dio, il regno che doveva dominare gli altri popoli, era un popolo sacerdotale. Sacerdotale significa che era il popolo che poteva accedere direttamente a Dio, e poi era il popolo sposato di Dio, per indicare l'intimità e soprattutto la protezione di Dio verso la sua terra. Dal profeta Isaia in poi, l'immagine della relazione tra Dio e il suo popolo era quella di uno sposalizio. Dio era lo sposo e il popolo era la sua sposa. Quindi questo era il triplice privilegio di Israele. Popolo eletto da Dio perché è il suo regno, è popolo sacerdotale ed è il suo sposo. E di questa caratteristica gli israeliti erano gelosi. E quindi con Gesù non c'è più un popolo eletto, non ci sono privilegi di appartenenza, ma l'amore di Dio, il valore di Dio è per tutta l'umanità. Molte volte abbiamo detto che l'amore di Dio è universale, non soltanto per l'estensione, perché arriva ovunque, ma per la qualità che è per tutti. Allora vediamo il significato di questo ordine. L'oro. L'oro è il simbolo della realtà. L'omaggio che veniva fatto ieri era l'oro. Allora l'Evangelista, attraverso l'offerta dell'oro, dei pagani e dei morti a Gesù, vuol significare che il privilegio di essere il popolo regno di Dio non è più esclusivo di Israele, ma è per tutta l'umanità. Perché il regno di Dio non si appartiene per la razza, non si appartiene per la religione, ma si appartiene, l'abbiamo detto prima, attraverso la conversione. Ecco perché Gesù, quando annuncerà il regno, dirà: convertitevi perché il regno è vicino. E abbiamo detto che convertirsi significa un cambio di comportamento, di non vivere più per sé, ma vivere per gli altri. Allora il privilegio di essere il regno di Dio si intende che Dio governa il suo popolo. E Dio, come vedremo dopo anche nella liturgia, Dio non governa e non ha le persone che devono osservare, ma Dio governa comunicando con un Dio intimamente, in profondità, il suo scritto. Quindi il privilegio di essere un popolo regno di Dio non è solo per Israele, ma è per tutta l'umanità, anche per i pagani. I pagani devono essere sottomessi, e invece saranno serviti da questo regno. Infine, l'incenso. Offrire l'incenso era compito esclusivo dei sacerdoti del Tempio di Israele. E questo significava che Israele era un popolo sacerdotale. Questa immagine del popolo sacerdotale lo aveva preso anche la Chiesa con il Concilio, ma siccome noi confondiamo sacerdote con prete, non capiamo nulla. Adesso vediamo allora. Intanto l'offerta di questo incenso, quindi l'offerta dell'incenso era riservata ai sacerdoti. E Israele aveva il privilegio di essere il popolo sacerdotale, cioè il popolo che aveva comunione e contatto con Dio. E vedete, anche i pagani, ed era proibito ai pagani, ma si usa la stessa espressione per i pagani, anche i pagani offrono l'incenso. Quindi il privilegio di essere il popolo sacerdotale non è più esclusivo di Israele, ma è per tutta l'umanità. Dicevamo, il Concilio Vaticano ha ripreso questa immagine e dice che la comunità cristiana e i cristiani sono il popolo sacerdotale. Siccome non comprendiamo il sacerdote come rete, non capiamo il significato. Sapete che noi, preti, quando veniamo ordinati, il rito si chiama rito dell'ordinazione presbiterale, da presbitero e prete, non sacerdotale. Però se la base che preti sia un termine squalificato, e gli stessi preti amano essere chiamati sacerdoti, sembra un sacerdote sia qualcosa di suo prete, ma sì, un qualcosa di seconda mano. Noi siamo preti, sacerdoti lo siamo tutti. Sacerdote, nella cultura dell'epoca, era colui che poteva entrare in contatto con Dio. Ebbene, il privilegio di entrare in contatto con Dio non è riservato a una casta, a una categoria, ma è tutto il popolo. Questa è la novità portata da Gesù. Ogni persona può entrare in contatto con Dio senza dover passare attraverso l'iniziazione del culto, della liturgia, del tempio. Gesù invita a rivolgersi direttamente a Dio e gli dice: andate nel tempio, parlate con il sacerdote e rivolgete questa preghiera a Dio. Quando vuoi pregare, vai nella cantina di casa tua, il luogo più nascosto, segreto, e lì parla al tuo cuore, dice Dio. Allora il privilegio di essere popolo sacerdotale e di tutta l'umanità. Allora cosa significa che noi siamo popolo sacerdotale? Che non abbiamo bisogno di alcuna mediazione per rivolgersi a Dio. Il rapporto dell'individuo con Dio è intimo, è diretto, è delicato, ma il limite che abbiamo ancora è che nonostante 2000 anni dall'annuncio di Gesù, per noi questo Dio è qualcosa di esterno a noi. È qualcosa al quale dobbiamo rivolgersi, è qualcosa al quale dobbiamo invocare, è qualcosa che dobbiamo supplicare. Come cambia radicalmente l'esistenza dell'individuo quando si scopre la verità dell'annuncio di Gesù, che Dio non è lontano, non è neanche qualcosa di esterno, Dio è dentro di noi, Dio è intimo. E quando noi siamo umani, profondamente umani, lui manifesta la sua divinità. Quindi non è un Dio da cercare, ma è un Dio da manifestare, non salendo verso il cielo, ma abbassandosi verso quello che è umano. Quindi popolo sacerdotale significa che il contatto con Dio è per tutti. E infine la vita. Nel Cantico dei Cantici, il profumo con il quale veniva profumato il baldacchino nuziale e la sua si profumava era la vita. La luna quindi è immagine dell'amore tra lo sposo e la sposa. Ebbene, anche il privilegio di essere il popolo sposo di Dio non è più esclusivo di Israele, ma è di tutta l'umanità. Lo sposo era quello che si doveva prendere cura, quello che doveva proteggere la sposa. Ecco, anche questo privilegio non è soltanto di Israele, ma è di tutta l'umanità. Ecco, credo, dopo questa analisi, questo episodio dell'Epifania dei Maghi abbia acquistato spessore e soprattutto abbiamo compreso il suo profondo significato. L'offerta dell'amore di Dio è per tutta l'umanità. Nella Chiesa messa in scena i pagani, i più lontani da Dio, e di questi pagani ha scelto i maghi che esercitavano un mestiere proibito dalla vita. Ebbene, anche questi sono corpi dell'amore di Dio. Perché scandalizza questo episodio? Perché il Signore non ha chiesto a questi maghi di abbandonare il loro mestiere? Perché non ha chiesto di convertirsi alla religione, a quell'epoca giudaica? Perché non ha chiesto di purificarsi, di fare penitenza? Nulla di tutto questo, questo è lo scandalo. Lo scandalo con Gesù, che si avvicina alle persone considerate peccatori o peccatrici, e mangia per loro senza chiedere loro di purificarsi. Lo scandalo è che mentre la religione esige determinate categorie di persone di purificarsi per essere degni di accogliere il Signore, lo scandalo portato da Gesù è che accoglimi e io ti purifico e ti faccio degno di me. Questo è lo scandalo del Vangelo. Allora, ci saranno come sempre i nostri 15 minuti a disposizione per i vostri interventi, anche per gli interventi. Salutiamo gli amici che si sono collegati in diretta, c'è anche qualcuno addirittura dall'estero, c'è Amaro dal Portogallo, che è diventato un fedelissimo di questi incontri, e questa trasmissione in diretta sia il giovedì che il venerdì. Il giovedì leggiamo e commentiamo il Vangelo in lingua italiana, il venerdì in lingua spagnola. Ormai sono diventati un appuntamento quasi irrinunciabile, e quindi per di poco iniziamo, per quelli che stanno lontano, che il giorno dopo dovrebbero venire di collegarsi con noi, e poi questo incontro anche li trasmettiamo in diretta, quindi salutiamo e ringraziamo tutti gli amici in diretta. Allora, noi, se ci sono domande o interventi, che poi vorrei per capito farvi sentire al primo della diretta. Poi una grande cosa, alle 11.40-45, terminiamo, ci mettiamo più fuori dalla chiesa, che ci sarà il gruppo della pastora per farci gli auguri di buon anno, e alle 12 continuiamo con la celebrazione eucaristica. Allora, voi, vostre domande e interventi. Non accusate di venire in alto i remagi, che non è che la mia condizione da promuovere, penso che il brano sia molto più bello e molto più biblico, diciamo un intermedio, bianco, nero e uno mezzo mezzo, con quel brano che ha saputo la profondità del significato. Altrimenti ne facciamo i personaggi anche immaginando un presepio. Arriva l'ultimo quando va in presepio da disfare, quindi non siamo neanche tanto importanti. Allora, poi se ci sono domande e interventi. Sì. Ah, c'è ragione. Non mancava un vestito, mi era fermato talmente al dono che non avevo raggiunto. Grazie tanto. C'è il vestito e c'è ancora la legge. Poi avete avuto il sonno è una maniera di indicare la lezione divina, di non passare le notti. Per un'altra strada fece ritorno al vero paese. La finale è agghiacciante ed è polemica dell'Evangelista. Per un'altra strada è un'espressione rarissima dell'Antico Testamento che si trova soltanto per indicare il santuario di Dio, dove il posto di Dio veniva adorato il piccolo uomo. Sapete che in ebraico Bet significa casa. Bet l'orme, casa del padre. Bet Fage, casa dei figli. Ebbene, questo santuario si chiamava Bet El, casa di Dio. Ma da quando hanno adorato il Viterbo d'oro, si chiamò Bet Ave, casa funesta, o casa del peccato. Allora, l'Evangelista, termina con una polemica, Gerusalemme dove non viene adorato il Dio di Gesù. Non viene adorato il locale di Gesù. C'è un amore, una convenienza, non è più Bet El, la casa di Dio, il santuario di Dio, ma come l'Antico Testamento è Bet Ave, cioè la casa funesta, perché l'Evangelista scrive e avvisati il sogno per un'altra strada ritornarono da Dio. Bisogna evitare Gerusalemme, alla larga dai luoghi santi, dai luoghi sacri. Come Gesù, l'uomo e persone sacre e religiose saranno più pericolose, Gesù rischierà la vita. Ricordate che tentano di viaggiarlo all'interno della sinagoga, all'interno del tempio cercheranno di allargarlo, attenzione ai luoghi religiosi. Non soltanto non avvicinano Dio, ma impediscono il contatto con Dio. Non sono la casa di Dio, ma la casa dell'idolatria. Sì, Francesco, pronto per domanda?
Dunque, la novità portata da Gesù è il Dio con noi, quindi il rapporto con Dio e con noi, quindi la parola con. Ora, infatti, nella tentazione del serpente la parola non è come, ma è come, sarete come Dio. Quindi il problema che pongo è il rapporto tra con e come. Allora, come il serpente, quando voi sarete come, gioca sulle parole, capitolo 3 della Genesi, e come ci hai spiegato stamattina, il potere corrompe delle parole, quella è una corruzione semantica. La corruzione, una violenza alle parole, usa le parole contro Dio, quindi il rapporto è con e non è come. Però c'è anche un valore positivo, qua non ce lo vedo chiaro, quindi vedo un po' di chiarire questa cosa, che il come positivo è tutte le volte che tu ci hai parlato di somiglianza, e anche nella Genesi non sarebbe un'altra somiglianza, e la somiglianza è come, che comunque somiglia come. Quindi c'è un nome anche positivo. Tu diverse volte ci hai detto che la somiglianza è da parte dell'uomo con Dio è somigliare nell'amore. Questo significa sarete perfetti nell'amore, non per superuomo, perfetti nell'amore, quindi c'è un come. E tutte le volte che c'è gente che Gesù è il modello di vita, e che significa avere un modello di vita e come? Allora, essere con Dio, perché Dio è con noi, abita dentro di noi, dove si nasconde così, il Dio nascosto, no? Il Dio dell'inconscio, per i psicanalisti, quindi è con, cioè si fonde lui con noi per potenziare la nostra capacità d'amore. Il cuore del serpente è negativo, ma mi sembra che ci sia un cuore positivo. Per dove sta la cosa?
È un scioglimento di questo cuore, quello che è te. Noi so, dei Vangeli, che mentre nella religione c'è la distanza tra Dio e l'umanità, e quindi viene minacciato l'uomo che vuole essere uguale a Dio, come Dio. Con Gesù tutto questo cambia, ma come cambia? Pensiamo un attimo, è qualcosa di incomprensibile a suo tempo, è qualcosa di inconcepibile anche oggi. Noi, nella Chiesa Cattolica, una delle verità fondamentali è l'incarnazione di Dio, un Dio che si è fatto uomo. È una cosa difficilissima da comprendere. Che l'uomo diventi come Dio, questo si può comprendere, ma che un Dio diventi come un uomo, questo è inconcepibile ed è inaccettabile. Allora, per Gesù, tutti quelli che detenevano un qualunque potere si consideravano di condizione divina. Sappiamo che il faraone era un Dio, l'imperatore era un Dio, era un figlio di Dio. Tutti quelli che detenevano un potere si consideravano dei cieli, degli dei. Allora, sapendo questo dato culturale, perché, come detto Gesù, tu non ti sei presentato e manifestato come un uomo che per le sue straordinarie, uniche, inedite, capacità di amore, di generosità, di donazione, sei salito fino a raggiungere la condizione divina? Questo sarebbe stato compreso all'epoca di Gesù e sarebbe stato comprensibile per noi. Gesù, un uomo, semplice uomo, che per le sue doti straordinarie eccezionali ha raggiunto la condizione divina. E invece Gesù si è manifestato in una maniera incomprensibile, una bestemmia inaccettabile allora, e incomprensibile anche per noi oggi. Gesù si è presentato non come un uomo che è salito alla condizione divina, ma come un Dio che si è abbassato alla condizione umana. E un Dio che perde tutti i suoi attributi che noi attribuiamo a Dio, di potenza, di magnificenza, per investire, per essere con un uomo, questo è inaccettabile. Allora, per ritorno a quello che dicevamo prima, il Dio di cui noi crediamo non è un Dio lontano dagli uomini, un Dio dei cieli, non è un Dio da cercare, ma è un Dio da prendere nella nostra esistenza. E quando è che si manifesta, quando è che possiamo fare esperienza di questo Dio? Non quando saliamo verso il cielo, ma quando ci abbassiamo verso la terra. Non quando ci spiritualizziamo, ma quando diventiamo profondamente umani. Tutte le volte noi quando siamo capaci di essere profondamente umani e diventare la carezza compassionevole dei padri, per gli emarginati, per gli esclusi, per gli infiltrati della società, nel momento che saremo capaci di essere questa carezza, sentiremo dentro di noi la potenza di Dio che è in noi. Sempre lo scampanellamento della persona, che è presso testimone, se possiamo mettere più all'ingresso della chiesa, e la parte di noi, quello che noi abbiamo fatto. Allora ci continuiamo con le persone. Grazie.